Allora, io ho fatto una premessa, perché oggi è una puntata troppo importante, quindi la completo insieme a te. Allora, siamo alla fine del campionato, nella giornata numero 32 c'è il derby d'Italia, la Juve in casa perde 1-0. Da quella partita arrivò tramite una prova televisiva la squalifica per Zlatan Ibrahimovic, che giocava nella Juve, per 3 giornate. Casualmente le 3 giornate finiscono alla giornata 35, dove ci sarà la fida a scudetto Milan-Juve, che la Juve vincerà 1-0. La giornata prima della sfida a scudetto Milan-Juve, la giornata 34, si giocano Fiorentina-Milan, che finirà con la vittoria del Milan per 2-1, e Juve-Bologna con la vittoria della Juve per 2-1. E Milan e Juve arriveranno allo scontro scudetto a parità di punti in classifica. 76, corretto?
Corretto.
Come ci avviciniamo alla prima telefonata che andiamo a sentire, che è Tramiani, l'addetto arbitro del Milan, e De Santis, arbitro che ricordo a tutti è stato imputato come sodale alla Juve?
Allora, praticamente aggiungo una piccola informazione a quello che hai già detto. I due diffidati nella partita Juventus-Inter erano Appia e Ibra. E quindi De Santis, lo stesso De Santis, lo ricorda a Meani nella telefonata quando dice: guarda, ho fatto 2 su 2, cioè i due diffidati erano appunto Appia e Ibrahimovic. Appia subirà chiaramente una giornata di squalifica che gli fece saltare la giornata successiva, che era Lazio-Juve, quindi non era una partita semplicissima, visto che anche in quel periodo la Juventus scarseggiava, appunto aveva un po' di problemi con la rosa, e Appia era determinante. Per cui noi affrontammo la partita successiva, quindi Lazio-Juve, dove vincemmo con un gol di Nedved, 1-0, senza Appia e Ibrahimovic, che, ricordiamolo, era il capocannoniere della Juve con 15 gol, quindi non era sicuramente un giocatore di quelli a cui si poteva fare a meno. Quindi cosa succede? Succede che il famoso arbitro De Santis, da tutti additato come arbitro filo juventino, nella partita più importante dell'anno, che è Juventus-Inter, cosa fa? Effettivamente lui non è che faccia nulla di oltre quello che è stato fatto, cioè dell'ammonizione a Ibrahimovic, ma la cosa più grave è che successivamente la Juve presenta questo ricorso, e nel ricorso bastava che lui avesse dichiarato che il fallo di reazione su Cordoba da parte di Ibrahimovic era stato valutato da lui una cosa da niente. Invece lui nella telefonata dice: esattamente, io assolutamente li ho mandati a stendere, per non dire altro. E poi si arriva al discorso del guardialine. Anche lui poteva sicuramente dichiarare che aveva visto, essendo di linea dalla metà campo dove si svolse questo piccolo fallo, non so se qualcuno lo ricorderà,
su una cravattina.
Per cui non successe nulla di tutto questo, quindi questo famoso sistema, questa associazione per delinquere che doveva favorire la Juventus, cosa fa? Priva la Juventus del giocatore più importante in quel momento, a detta di tutti, e non solo, perché comunque ammonisce l'altro diffidato, che verrà poi squalificato nella partita successiva. Per cui la Juve si ritrova da 3 punti di vantaggio prima di Juventus-Inter a pari punti col Milan. Quindi l'arbitro che doveva favorire la Juventus permette al Milan di arrivare alla stessa quota della Juventus, quindi 70 pari.
Esatto, e lo stesso arbitro, parliamo ovviamente di De Santis, nella partita precedente Milan-Juve viene designato per Fiorentina-Milan. Fiorentina-Milan precede Milan-Juve, e in Fiorentina-Milan il Milan va a Firenze, partita non semplice, con dei diffidati, in particolar modo Nesta.
Esatto.
E allora
poi
io direi
poi ci saranno forti polemiche per un rigore non concesso alla Fiorentina su Pazzini, per un'espulsione mancata su Pancaro, per cui lo stesso arbitro che avrebbe potuto ancora una volta favorire la Juventus squalificando, cioè ammonendo un giocatore che poi veniva squalificato, o dando un rigore alla Fiorentina che permetteva poi alla Fiorentina di pareggiare la partita, per cui il Milan avrebbe avuto due punti in meno. Invece lo stesso arbitro favorisce chi? Il Milan. Contrariamente a quello che tutti pensavano, invece l'arbitro De Sanctis in quelle partite ha favorito il Milan, da come si evince da questi risultati.
E allora andiamo a sentire la voce di Meani, addetto arbitri del Milan, ricordiamolo sempre per chi non lo sapesse, perché la storia poi lo ha cancellato come se non fosse mai esistito, e l'arbitro De Sanctis che commentano al telefono proprio Fiorentina-Milan. Sentiamo.
Leo, allora...
Ma l'uccellino mi ha detto che sei stato un po' sotto pressa, è vero?
Sotto
pressione.
Porco Giuda.
Beh, ma non si fa così però.
Ma quale dici, per la cosa? Per la prova televisiva?
Sì.
L'ho mandato a fanculo a Zali.
Ma poi scusa una cosa, ma a un certo punto, io dico questo, è una prova televisiva, cosa cazzo rompono i coglioni all'arbitro?
Ma glielo ho detto.
Basta, vabbè. Io non ho visto un cazzo, finito, avete finita la storia, cosa continuate a rompere i coglioni?
Glielo ho detto.
Come sei? Sei tranquillo?
Sì, no, sta a posto, ammazza. Tutto bien,
mi raccomando domani,
perché io ho fatto un partitone ieri.
No, perché ti spiego domani dov'è per te la madre di... Sai che io ti dico le cose da fratello, per dire, no? Sai il rapporto che abbiamo? Dov'è la madre di tutte le battaglie? Noi domani abbiamo Nesta che è diffidato. Bravo, io...
Non facessero scemo, perché io, dopo quello che ho fatto a Torino, non posso farlo direttamente,
Certo, io non dico che lui non deve farlo scemo, però dico non inventare un cazzo, perché sennò lì viene fuori un disastro. Sennò lì ti viene fuori un disastro. Niente, io infatti lui non deve farlo scemo, di riflesso porre
Anche perché io a Torino alla fine gli ho morito, c'erano due diffidanti, tutti e due li ho presi.
Certo. Sai, però il problema la sostanziale differenza è che tu qui domenica c'è la partita con la Juventus, è quello lì il problema, certo. Il problema grave, capito? Quindi lì se salta fuori che tu mi fai, se tu mi fai una ammonizione, diciamo, evitabile.
Buongiorno, grazie. Sì.
Chi è?
No, sto parlando con la persona. Sì. No, ma questo è da fare discussione, no? Normale, non è che te fai niente, niente, questo sono scherzi.
Hai capito, perché quella lì, la madre di tutte le battaglie è quella lì, che i nostri giornalisti, il tutto l'ambiente, è lì che se ti aspetta che se viene fuori una cosina su Nesta ti ammazzano.
Vediamo dopo.
Hai capito?
Certo.
E quindi se io mi auguro di no, se dovesse succedere che è una cosa inevitabile, allora io arbitro, evitare le cose, hai capito? Oppure dare un segnale che uno dice io posso essere comprensivo, se si va oltre basta, però a un certo punto,
certo.
Hai capito?
È normale.
Esatto. Com'è andata la partita?
Tutto a posto, va bene, ha fatto un partitone.
Chi c'era a vederti?
Fanpull.
Chi?
Pull.
Ah, madonna, il l'ungherese.
La finale dei campioni del mondo.
Sì, lo conosco bene. L'abbiamo avuto 3-4 volte noi.
Sì.
Quindi, prima di Fiorentina-Milan, l'ha detto arbitro del Milan, Meani, al telefono con De Sanctis, che dovrà arbitrare Fiorentina-Milan, gli dice di stare attento, insomma, Nicola.
Certo, e ricorda appunto i due diffidati di Torino, come per dire non facessero scemo, giustamente, perché dice io non è che posso fare due pesi due misure. E questo conferma ancora una volta, cioè, la genuinità della telefonata e dell'arbitro De Sanctis. Cioè lui dice io devo essere imparziale, io faccio l'arbitro, se ho due diffidati a Torino che non so, perché poi gli arbitri non erano a corrente di chi erano i diffidati durante le partite, Ma se io ammonisco due diffidati alla Juve, io devo fare la stessa cosa se c'è un fallo da ammonizione al Milan. Per cui De Santis dimostra di essere imparziale, come deve essere l'arbitro.
Mentre, perdonami, ma Miani, secondo me la cosa importante di questo passaggio telefonico è perché va a sfatare, io credo, no, un altro mito leggendario del, no, nel dubbio il mondo degli arbitri favorisce la Juve, no? Sai come si dice nei bar. Qui è il contrario, perché Miani dice a un certo punto, cioè, se c'è una cosa un po' così così, come dire, beh, se fa una roba evidente che non puoi farne a meno, ma se è dubbia non lo ammonire.
Assolutamente sì. Cioè, esattamente il contrario di quelle che erano le ipotesi accusatorie del famoso teorema della Procura di Napoli. E purtroppo abbiamo dovuto combattere contro queste accuse, ma era impossibile, era combattere contro i mulini a vento.
Sì, riascoltarle dopo anni fa sempre anche un po' abbastanza male. Allora adesso andiamo in sequenza e spieghiamo tutte le altre due pezzi, gli altri due pezzi di intercettazioni, e poi in chiusura spieghiamo un po' tutto il meccanismo. Allora andiamo alla telefonata tra Meani, addetto arbitro del Milan, e l'arbitro De Santis, dove si va a parlare addirittura dopo la partita del silenzio stampa in cui è scesa la Juve per protesta. Sentiamo la telefonata.
Allora, cazzo, ormai ti voglio bene solo io, puttana Eva.
Ti ha detto?
Solo io ti voglio bene ormai.
Ormai niente, ho fatto partire in stampa la Juve, ma te rendi conto, non ce l'ha mai riuscito nessuno a del cazzo.
Ti sei riuscito anche te, perché i corsi e i ricorsi istantanei dicono che sei un ventino.
Ma ti rendi conto?
L'hai fatto andare in silenzio stampa. Sì, però è una forzatura che non ha nessun significato.
Ma che pezzi, oh.
No. Io quello che continuo a dire, io vorrei sempre vedere le partite arbitrate come quella lì che ha arbitrato tu l'altro giorno. Poi dopo, poi dopo se scherziamo è un conto, se parliamo seriamente.
No, ma se uno va a fare battute per scherzare, che tu mi
viene a dire, bravo.
Che mi viene a dire che su Pazzini a rigore, allora posso dire, abbiamo giocato.
Esatto, se scherziamo, se no. Se parliamo seriamente.
Oh, a parte, io voglio dire, no, a parte che questo fa un movimento pancaro per il quale non può mai essere fallo.
Certo.
Secondo, io dalla televisione non posso avere l'intensità di contatto.
Certo.
Giusto. E il contatto, ma che contatto gli fa questo? Ma come cade quel Pazzini?
Ma va.
Cioè, ma stiamo scherzando, io da quel rigore. Lo posso pure dare, se mi dia la botta la matto, lo fischio, lo do, no? Perché? Certo. Ma come cazzo fa a dire che è rigore, oh?
Ma sono fuori di testa. Chissà domenica che clima ci sarà, guarda.
Mamma mia. Lo sai che però che mi fa schifo a me? Mi fa schifo tutta quella gente che di fronte... Io vorrei tornare indietro alla sera, no? È perfetto, io prendo il fischio calcio di rigore,
t'ammazzano.
Io vorrei vedere che cazzo dicono quando l'ho fischiato quel rigore su quel falso.
Allora, se tu mi fischi il calcio di rigore, fanno tutti vedere che non era rigore, allora vengono fuori e dicono sì, ma è così. E allora io ti dico una cosa molto semplice: se non ci diamo tutti una regolata, tu guarda il gol che ha dato quello là in Liverpool-Chelsea.
E sono passati decenni fra un po', ma la regolata non ce la siamo data, Nicola Penta. Ma certo. Cosa vuol dire che fanno vedere che non è rigore? Quindi l'ha detto arbitri del Milan, dice che i giornalisti, le moviole, se vogliono, fa vedere delle altre cose?
No, contrariamente a quello che era appunto l'ipotesi accusatoria, che la Juventus aveva dei mezzi di informazione, apro parentesi, il processo del lunedì, che lo guardavano, adesso non mi ricordo se 4 o 8 gatti, e contrariamente invece dall'altra parte c'è chi dice stai attento, perché se tu dai un rigore, se tu avessi dato quel rigore, tutti gli organi di informazione, chiaramente si sta parlando del Milan in questo caso, quindi sappiamo benissimo quali erano, l'avrebbero massacrato. Questo era il clima. Ricordiamo che allora fu mandato in onda un video che riprendeva Cannavaro ai tempi del Parma, quindi prima che fosse un giocatore della Juventus, dove si ipotizzava una sorta di doping, che lui avesse assunto appunto delle sostanze dopanti. Non so se ti ricordi quel famoso video dove lui era su questa, in questo ambulatorio dove c'aveva un dottore che girava attorno alle sue braccia, e quindi anche questo video fu determinante per questo famoso silenzio stampa voluto dalla società.
Quindi un clima contro la Juventus artatamente organizzato dagli avversari di cui io aggiungo io. Tanto è vero che poi la prova televisiva che squalificò Ibra con tre giornate per lo scontro tra Milan e Juventus venne tirata fuori da un'emittente televisiva, guarda caso, di proprietà del proprietario del Milan stesso. Un altro passaggio, scusa, bellissimo di questa telefonata che abbiamo ascoltato è quando, molto scherzosamente e ridendo a crepapelle, Meani dice a De Santis: se poi dicono che sei juventino, ma pensa a te.
Ecco, infatti, perché lo stesso Meani era quello che poi in altre telefonate, quindi con altri soggetti, diceva che De Santis era libro paga Juventus, e gli inquirenti hanno seguito purtroppo anche queste telefonate, perché qui ci sono una serie di millanterie che vengono espresse dai vari soggetti che gli inquirenti ritengono genuine, e quindi si è seguito questa pista, contrariamente a quella che era la realtà.
Esattamente, e questo poi dopo in conclusione lo ricorderemo ancora, per dimostrare, attualizzando dall'estate del 2006 ad oggi, che se tu prendi, come è successo oggi con il caso plusvalenze della Juve, soltanto dei pezzi di telefonata che sono quelli dell'accusa e credi ciecamente a un pezzo di cosa detta che diventa una prova confessoria, è chiaro che puoi solo che essere colpevole alla fine di tutto questo procedimento. Ma per chiudere quella partita a scudetto, Ibra prende tre giornate di squalifica, salta Milan-Juventus, che è la partita scudetto, che la Juve comunque vince sul campo con gol di rovesciata del Piero e testa di David Trezeguet. Come si poteva eventualmente togliere una giornata a Ibra con la testimonianza del guardaline del derby d'Italia, che era Griselli? Sentiamo, sempre l'addetto degli arbitri del Milan Meani con il designatore Bergamo, che parlano di questa eventualità al telefono.
Hai capito? È stato anche lui adesso.
Come, scusa?
È incazzato anche lui.
Ma per forza, perché guarda...
Questi usano metodi che non sono accettabili. Forse andavano bene qualche anno fa.
No, con me, credimi, trovano una porta non chiusa, ma chiusa a chiave. Perché io avevo già capito dai giornali che stavano preparando tutta una cosa perché la disciplinare rivedesse il suo giudizio, e questo poteva dipendere soltanto da Griselli.
Esatto.
Capito? Griselli di Livorno, e allora...
Esatto. Ha tentato di farti pressione.
Lascia perdere.
Ma tu vai per la tua strada, che dopo sai che questo qua... Siamo dei signori.
Scusami, io non ti chiamo mica prima, ti chiamo dopo. Perché delle cose se ne parla meglio a fatto compiuto. È inutile magari fare delle promesse come qualcuno fa e poi dopo.
Perché sono incattati con Griselli? Perché volevano che lui dicesse che aveva visto.
Per forza.
Pensa a te.
Perché se lui avesse visto dicendo che non aveva ritenuto la cosa di, diciamo...
Esatto.
Lui, capito?
Che robe da matti. Adesso poi tu come fai adesso a proporglielo a Milan-Juve, Griselli?
Questo purtroppo non voglio... Ma io a Griselli ci tengo, il nostro numero uno, questo mi deve andare ai mondiali. Vediamo un po'. Certo, non posso metterlo in una situazione di imbarazzo anche per voi poi, perché...
però non mandarci nei Valdi nei Pisacretan, inventano un altro.
No, ne dovrò inventare due. Mitro ce l'ho, perché Mitro sta facendo bene, e uno dobbiamo inventarlo, non sarà facile.
Quindi, perdonami, Nicola, se rido, perché scusa, rido per non piangere. Scusa, cioè, quindi, oltre al fatto che Griselli, che poteva dire io ho visto e quindi scagionare Ibrahimovic, il designatore, che secondo l'accusa è un sodale, no? Delle malefatte juventine, gli dice all'arbitro, all'addetto arbitro del Milan, tranquillo, Griselli è uomo mio di Livorno, non ti preoccupa, i più fanno la grigliata per la partita Milan-Juve dei Guardaline.
No, ma mi verrebbe da dire che io l'imbarazzo non ce l'ha Griselli, l'imbarazzo ce l'ho io. Quando sento questa telefonata, mi metto nei panni di un giudice che deve ascoltare una telefonata dove c'è un promotore di un'associazione per delinquere, cioè colui che, secondo appunto l'ipotesi accusatoria, è quello che ha promosso, che ha costruito questa associazione per delinquere insieme ai suoi sodali, cosa fa? Nel momento clou del campionato, dove deve assolutamente favorire chi è a capo, come lui, di questa associazione, no? E cosa fa? Cosa fa? Fa l'esatto contrario. Cioè, questa è una cosa fuori. Io veramente non ci posso pensare. Quando per la prima volta ho sentito questa telefonata, che era evidente fosse una delle telefonate più importanti, perché? Perché Milan-Juventus diventa la partita più importante dell'anno. Se tu mi accusi di aver costituito un'associazione per delinquere, perché la Juventus alla fine deve essere la beneficiaria di questa associazione per delinquere e quindi deve vincere lo scudetto. E nel momento in cui la Juventus deve vincere lo scudetto, tu gli togli il giocatore più forte con la complicità dell'altro associato che tre partite prima lo ammonisce e poi non dichiara che quel fallo l'ha visto ed è un fallo da nulla. Allora io a sto punto gli dico, ma questa associazione, che associazione era? Perché questa, allora, fossi un giudice, oggi io la farei ascoltare questa telefonata a un giudice imparziale e vorrei sentire il suo commento, perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra, una cosa del genere.
Senti Nicola, è talmente evidente che invece non è successo in quell'estate appunto quello che doveva succedere, cioè telefonate che scagionassero il teorema accusatorio, che ci ritroviamo dopo tanti anni alla stessa stregua, perché è talmente evidente questo che abbiamo ascoltato, come è talmente evidente che in questi giorni, perché adesso iniziano a preoccuparsi un po' tutte le altre squadre e anche i ministri come il ministro Bodi, e si dice insomma che la sentenza sulla Juve è un qualcosa magari di un po' anomalo, diciamo così, magari di un po' illogico, magari dovremmo mettere a posto un po' le cose. Allora mi spieghi tu che l'hai vissuta quell'estate, perché tanto poi le cose non è che sono cambiate, cioè no, i brogliacci, le intercettazioni, chi fa partire le indagini, come si sviluppa, cioè come si arriva a questa cosa qua?
No, allora io partirei dalla giustizia sportiva, che oggi come ieri si basa esclusivamente su dei brogliacci forniti come elementi di accusa, senza la possibilità di confutare eventuali altre intercettazioni con probabili prove scagionanti, come successe nel 2006. Cioè la Juventus nel processo sportivo venne accusata allora di essere l'unica società ad avere rapporti esclusivi con i vertici arbitrali. Poi scoprimmo che questo non era verosimile. Intanto però furono condannati i dirigenti e la Juve fu retrocessa in B. Sulla base di che cosa? Di quei famosi brogliacci forniti dalla Procura di Napoli. Questo è l'aspetto che oggi ci riguarda più da vicino, perché ancora oggi la giustizia sportiva opera su cosa? Sugli atti che vengono inviati dalla Procura. Allora, partiamo dalla Procura della Repubblica, dall'indagine. Allora, l'indagine inizia attraverso una segnalazione o in presenza di una denuncia. Viene aperto un fascicolo contro il soggetto indagato o contro ignoti e da quel momento partono queste famose indagini che gli inquirenti, incaricati dalla procura, quindi possono essere polizia di Stato, carabinieri, finanza, all'epoca la procura di Torino delegò i vigili urbani a fare i pedinamenti e neanche le intercettazioni. perché c'era una sezione dei vigili di Torino che svolgeva questi compiti. Dopodiché, una volta fatte tutte queste indagini, viene sviluppata un'informativa. Che cos'è questa informativa? Io, in tempi non sospetti, la definì una sorta di sceneggiatura, come un film praticamente.
Dovrebbe cioè, essere qualcosa che informa l'informativa.
Sì, però bisogna vedere come si informa. Cioè viene raccontata questa storia, no? Praticamente come in un film che ha i protagonisti, che in questo caso sono gli indagati, dove vengono elencate le varie responsabilità di ognuno, vengono allegati stralci di intercettazioni, i famosi stralci che tu ricorderai uscirono sui giornali e che ancora oggi escono sui giornali, quindi sono stralci, sono piccole frasi prese qua e là. Dopodiché questi stralci e i brogliacci, che poi spiegheremo cosa sono, vengono allegati in questa informativa. A quel punto il PM, letta l'informativa, dà inizio alle escussioni delle persone informate sui fatti o agli indagati che richiedono di essere ascoltati. Dopodiché, finite queste escussioni, decidere se chiudere le indagini chiedendo al GIP il rinvio a giudizio o ad archiviare, perché molte volte, non è il nostro caso, molte volte ci sono delle archiviazioni di cui non parla mai nessuno. È evidente che tu non troverai mai sui giornali due righe sulle archiviazioni perché non fanno notizie. Invece, se c'è un rinvio a giudizio, ecco che c'è la prima pagina.
Sì, scusami, mi viene in mente così. La prima cosa che mi viene in mente, visto che parliamo di plusvalenze, sono i primi fantastici e meravigliosi anni 2000, quando le due squadre di Milano si scambiavano con allegria giovani, poi scomparsi dal calcio e l'indagine finì in nulla, insomma.
Ma di questo però dimentichiamo che nelle informative non ci sono delle prove scagionanti, perché l'input che viene dato agli inquirenti, in questo caso appunto carabinieri o appunto la polizia di Stato, è quello di cercare le prove del teorema accusatorio. Ecco dove c'è l'inghippo, dove c'è l'inghippo. Quindi tu una prova scagionante in questa fase non la troverai mai. A quel punto, chiuse le indagini, la Procura della Repubblica invia questi famosi atti alla Procura federale, alla Procura sportiva. Però spieghiamo che cos'è il brogliaccio, così la gente capisce, perché se no parliamo di brogliaccio, che già il nome brogliaccio viene da broglio, e broglio sappiamo benissimo che è un maneggio, un intrigo più che altro elettorale, quindi
sì, qualcosa di irregolare.
Ecco, già questo ti fa pensare, no? Cioè il brogliaccio non è niente altro che un documento che serve ad annotare le telefonate, sulle telefonate appunto, quelli che sono diciamo le notizie più importanti. Quindi c'è l'ora, la data, il chiamante, il chiamato e questo breve riassunto della telefonata. Per cui se oggi volessimo comporre un brogliaccio nella telefonata tra me e te, scriveremmo che i due durante la telefonata hanno parlato di Calciopoli e dei fatti quotidiani. Ecco, questo potrebbe essere un brogliaccio della nostra telefonata, così abbiamo chiarito definitivamente cosa sono i brogliacci. Ma arriviamo al carabiniero, al poliziotto che ascolta la telefonata, che poi compone questi brogliacci. Lui, quando ascolta tutte le telefonate, chiaramente non in diretta, perché in diretta è difficile fare queste annotazioni, vengono riascoltate le telefonate, dove vengono baffate. Cosa sono i baffi? I baffi sono appunto delle segnalazioni di tre colori, verde, giallo e rosso, per importanza, quindi quelle rosse sono quelle più importanti. E queste telefonate baffate serviranno poi al piano superiore, quindi al soggetto incaricato, quindi al capo di quel reparto, di analizzare e spuntare quelle che saranno poi le telefonate da inserire nell'informativa.
Quindi è assolutamente evidente come già dal punto di vista della selezione, se il responsabile di questo, diciamo, riassunto di intercettazioni e telefonate ascolta una telefonata di cui magari non capisce il significato e invece è importantissima, la ritiene fuori da quelle evidenti, non gli dà un baffo rosso e cambia totalmente quella che è la scena che si sviluppa intorno all'inchiesta, no Nicola? I baffi sono importanti.
Sì, i baffi sono importanti, però ecco, non è tanto il poliziotto, carabiniere o finanziere che in qualche modo baffa le telefonate, che non ne tiene conto, ma chi dopo di lui deve inserirle nelle informative, cioè quindi quello che viene dopo è quello che ritiene le telefonate rilevanti o meno. Ecco dove l'avvocato Prioreschi disse qui c'è stato un farmacista che ha dosato, no, in base all'importanza le telefonate da inserire o meno nelle informative. È qui che passa tutto. Cioè, cosa succede nel momento in cui la difesa, che non ha chiaramente tutte queste telefonate, cioè queste telefonate baffate dagli inquirenti che non sono nelle informative, quando saranno visionabili da parte delle difese? Dopo il rinvio a giudizio. Per cui tu ti ritrovi ad essere accusato, ad essere crocifisso, e dopo che sei stato crocifisso, quindi dopo devi iniziare a provare a salvarti. Questo è la cosa che, ma stiamo parlando di, in questo momento, di giustizia ordinaria, ma è ancora peggio la giustizia sportiva, perché la giustizia sportiva non aspetta neanche il rinvio a giudizio, ti giudica prima ancora che tu venga rinviato a giudizio, perché ritiene queste prove sufficienti per il proprio ordinamento a condannare o eventualmente a prosciogliere o assolvere.
Quindi questo... Nicola, in conclusione sportiva, mi par di capire che la giustizia sportiva di oggi sul caso plusvalenze della Juve prende soltanto dei pezzi di telefonate selezionate dall'accusa, non considera minimamente altre telefonate che potrebbero essere scagionanti e non dà la possibilità alla difesa di poter usare niente.
Esattamente così, purtroppo. A questo proposito direi che siamo davanti ad un sillogismo, no? Cioè il sillogismo è: ogni indagine sportiva è accusatoria, ogni giudizio è colpevolista, la Juve deve essere condannata. Questo è, purtroppo, funziona così, cioè non hai speranza da questo punto di vista. Nel caso specifico delle plusvalenze, come si difenderanno, presumo, gli avvocati della Juventus? Si difenderanno sul ne bis in idem, chiaramente, questa sarà la prima difesa. E poi cercheranno di spiegare quelli che sono oggi gli elementi d'accusa, perché tu ti puoi difendere solo ed esclusivamente sulle accuse che ti vengono mosse. Quindi l'accusa della fattura corretta a mano, che a detta dell'accusa appunto dimostrerebbe che qualcuno alla Juventus ha fatto delle cose che non doveva fare, ecco, su quello la Juve si può difendere dicendo: guardate che avete capito male, perché questa fattura l'abbiamo corretta a mano perché andava rifatta per questi motivi. Per cui tu ti puoi difendere solo ed esclusivamente su quelle che sono le prove che l'accusa ha portato nei tuoi confronti. Quindi non hai ancora accesso agli atti che possono dimostrare, contrariamente a quello che dice l'accusa, che tu invece in questo caso non c'entri nulla.
Senti Nicola, vagonate di messaggi nei tuoi confronti. Io ti chiedo, in conclusione di queste analisi, che effetto ti ha fatto leggere le motivazioni di questo procedimento della Juve e che effetto ti fa paragonandole e rivivendo, grazie alle telefonate che abbiamo fatto sentire anche prima, tutto quel periodo a distanza di anni.
Vabbè, è lo stesso effetto che ho avuto nel famoso 2006, quando lessi le motivazioni, dove la Juventus veniva condannata perché Moggi e Giraudo avevano rinchiuso nello spogliatoio l'arbitro Fafaresta. Per cui dopo si è scoperto, per fortuna, c'è stata un'indagine della Procura della Repubblica di Reggio Calabria che certificò e sentenziò che il fatto non era mai avvenuto. Ma dopo, intanto la Juventus fu condannata per quel motivo, fu condannata perché aveva rapporti esclusivi con i vertici arbitrali. Abbiamo dimostrato che i rapporti esclusivi non erano esclusivi, come abbiamo fatto sentire anche oggi. Per cui questa è stata la giustizia sportiva nel 2006 e oggi la giustizia sportiva è identica a quella lì. L'unica cosa che il commissario Pancalli, ricorderemo, nel 2007 inserì nell'ordinamento, appunto nel regolamento federale, che non si poteva interloquire con i vertici federali, era vietato praticamente, ma fu una norma fatta successivamente. Quindi la Juve fu condannata su un fatto che non era verosimile, evidentemente, perché abbiamo scoperto che tutte le società intrattenevano rapporti con i vertici arbitrali. Abbiamo scoperto successivamente che l'arbitro Paparesto non fu rinchiuso nello spogliatoio, però è successo che alla fine la condanna c'è stata. Poi hanno girato le carte dicendo che sì, poteva anche non essere vero, però c'era un sistema. Poi un giorno magari affronteremo anche questo argomento del sistema, che poi ha portato appunto all'ultima giornata Juventus-Milan, dove la Juve è priva del suo miglior giocatore. Quindi il sistema ha garantito appunto la Juventus il giocatore migliore nella partita più importante. Questo è.
Senti, per cui Nicola, oggi, a quello oggi ci arriveremo nelle prossime puntate. Io, salutandoti, faccio un riassunto di tutti i messaggi, perché sono tantissimi, perché molti tifosi della Juve rivedono un po', infatti, l'ambiente in cui si vive. E in particolare prendo quello di Pasquale, da Fratta Maggiore, che ti chiede: ma non credi che la questione della chiavetta che Moggi ha portato nel consiglio di amministrazione, dandola ad Agnelli, abbia influito sulle decisioni della Corte?
No, assolutamente no. Questo assolutamente no. Quella chiavetta, che poi è una chiavetta dove all'interno ci sono delle intercettazioni che comunque sono state determinanti per assolvere, perché ricordiamolo che non tutti gli imputati di Calciopoli sono stati condannati. Molti, proprio in virtù della scoperta di queste telefonate, sono stati assolti. Quindi hanno un'importanza, purtroppo è stata un'importanza relativa, perché per qualcuno è stata determinante, per altri no. Ecco, però non credo assolutamente che abbia influito su quello che ha generato questa sentenza.
No, infatti, almeno questo mi rasserena. Senti, invece Valerio da Gran Canaria, che sta in un bel posto e quindi insomma vede da distante i nostri problemi, dice: ma non è che a questi mettono i baffi? Ma non è che poi, sai, uno mette i baffi, è tifoso di un'altra squadra, è anti-juventino.
Purtroppo no. Questo è vero. Questo
ah,
è vero.
Sì, vedi?
Questo è vero. Purtroppo è vero, perché ho avuto una dimostrazione diretta di alcuni di questi inquirenti, parlo di chiaramente di anni fa, che manifestavano il loro tifo tranquillamente. Quindi, sai, quando tu ti ritrovi ad avere un tifoso romanista che fa di lavoro il poliziotto, il carabiniere, e si accanito tifoso si ritrova a giudicare o comunque a prendere posizione sulla squadra più odiata, io penso sempre che il tifo prevalga, perché il tifo è una fede, e quindi come fede sappiamo benissimo cosa sono capaci di fare chi ha la fede. Quindi non escludo nulla. Purtroppo nell'indagine di Napoli c'è stato di tutto, e c'è stato anche questo.
Nicola Penta, grazie, a giovedì prossimo, dove affronteremo ancora un altro tema importante. Grazie, Nicola.
Grazie a voi, buona giornata.